tipologia delle sentenze della Corte non si risolve allo schema che vi ho fatto ieri e che trovate in rete, cioè sentenze di ammissibilità, merito, accoglimento, rigetto. Perché non si risolve lì? Perché noi viviamo in un sistema in cui il legislatore fa le leggi, ogni tanto fa una legge, gli scappa. Si chiama legislatore e, come tutti gli organi, svolge la sua funzione e fa le leggi. Dopodiché si occupa di altro. E non si occupa di come le leggi siano attuate, quale sia la cosiddetta implementazione delle leggi. Di conseguenza, molto spesso, noi ci troviamo di fronte a leggi importanti che riguardano organi importanti che hanno una grossa difficoltà di funzionare con gli strumenti forniti dal legislatore e, siccome non possono bloccarsi, si inventano cose nuove. Questo è normale. Siccome la giustizia costituzionale, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi è una cosa nuova in Europa, con questa forma di sindacato accentrato, una cosa del secondo dopoguerra, per cui risale alle costituzioni come la nostra, quella tedesca e poche altre, tutti i legislatori lo hanno concepito molto in astratto. Per cui tutti i giudici costituzionali hanno dovuto cercare delle soluzioni in concreto per far funzionare le cose. Con la differenza che in Germania il legislatore è stato attento a recepire le indicazioni della Corte e di dotarle di nuovi strumenti. In Italia questo non è mai avvenuto, per cui noi ci troviamo con gli strumenti forniti dalla legge costituzionale del 48, numero 1, per cui tutto in astratto, e dalla legge del 53, legge che è di 3 anni precedenti al funzionamento della Corte Costituzionale. Dopodiché non ci sono stati interventi nel merito, per fortuna, perché visto le proposte è meglio che non facciano nulla. Qual è il problema? Il problema è presto detto. Su che cosa giudica la Corte? Questa è una bella domanda teorica e poi ne vedremo l'applicazione pratica. Ci sono 3 possibili idee che la Corte giudichi di atti. Cosa vuol dire giudica dell'atto? Giudica della validità di una legge, di un decreto legge, di un decreto legislativo e sostanzialmente stop, una legge regionale. Questo significa che quando la Corte trova una legge viziata la annulla, caduca, annulla l'intera legge. È possibile che funzioni così? Beh, certo, a volte sì. Per esempio, sicuramente funziona qui così quando c'è un vizio cosiddetto formale. Per esempio, un decreto legislativo che sia stato emanato dopo la scadenza della delega. Qui il vizio è un vizio formale, nel senso che è un vizio che riguarda la forma dell'atto, il procedimento dell'atto, aspetti esterni rispetto al contenuto dell'atto. Se un decreto è stato emanato dopo la scadenza della delega, non può che essere dichiarato illegittimo l'intero atto. Frequente? Iperraro. Può capitare che sia un decreto legge ad essere dichiarato illegittimo, per dei vizi di forma. Non è stato emanato, deliberato dal Consiglio dei Ministri. Qualche vizio del genere può capitare. Frequente? Assolutamente mai. Cioè è piuttosto raro che questi atti siano dichiarati illegittimi. Può capitare delle leggi regionali, questo sì. Può capitare anche della legge statale nei conflitti tra Stato e Regione, siccome riguardano la competenza. Se un atto emanato fuori competenza, può essere che l'intera legge o il regionale o l'intera legge statale decada, più spesso la legge regionale che la legge statale. Di fatto, non è frequentissimo, ma è possibile. Se domani la regione fa una legge, che so io, sul diritto societario delle società per azioni, quella legge è radicalmente incompetente. E quindi la sentenza della Corte va a colpire l'intero atto. però sono cose piuttosto rare. La seconda alternativa è che vengano impugnate le disposizioni. E la terza, ovviamente, che siano impugnate le norme. Allora, se non ci sono vizi formali o vizi di competenza, è improbabile che siano gli atti a essere dichiarati illegittimi. Se si va a vedere il merito della legge, la scelta resta se vengono impugnate le disposizioni o le norme. Voi vi ricordate la distinzione tra disposizione e norma? Tra testo scritto, la frase scritta, la proposizione legislativa e il suo significato normativo? Questo è un testo e questo è il suo significato. Okay? Notate, testo e significato sono un nodo tipico della teoria dell'interpretazione, della semiotica, dell'ermeneutica, di tutti coloro che si occupano dell'interpretazione, da Pollini che decide come interpretare un testo di Chopin, al critico d'arte che sta cercando di capire qualcosa di un quadro di Braque, e a Umberto Eco che sta interpretando una poesia del 300. Il problema di che cosa sia un testo e cosa ha significato è un problema tipico del nostro essere, nel nostro esserci, direbbe Heidegger, che non a caso di questo si occupava. Ora, per noi giuristi il problema è identico. Noi dobbiamo prendere un testo normativo e spiegare che cosa significa. Lo possiamo fare in due maniere diverse. Spesso si confondono queste due maniere. Una è un'interpretazione, diciamo, in astratto, e una è un'interpretazione ovviamente in concreto. La prima cerca di guardare soprattutto a quella che è la intentio legis. La legge finanziaria approvata dal Senato contiene una norma, chissà che perché doveva stare nella legge finanziaria, sulla cosiddetta class action. È un'innovazione per il nostro ordinamento che deriva dal diritto americano, ne sta parlando tutta Europa di come importarla, eccetera. C'è la possibilità che si facciano delle azioni collettive essenzialmente per danni derivanti alla salute e all'ambiente da prodotti. Si scopre che l'aspirina fa venire i brufoli, allora tutti i brufolosi d'Italia fanno causa alla Bayer per avere i danni. E questa diventa una class action che ha tutta una serie di regole, di comportamenti, di problemi particolari. Se noi leggiamo il testo del scritto nella finanziaria, non ci capiamo niente, però con un po' di fantasia riusciamo a capire che cosa voleva fare il legislatore e che cosa significano le disposizioni. E questa è la prima lettura. Tutta rivolta agli atti parlamentari, a capire perché hanno fatto un emendamento, perché hanno messo dentro quella parola invece di un'altra. È un lavoro di interpretazione ovviamente, ma un'interpretazione astratta che è molto diversa dall'interpretazione in concreto, cioè rivolta al caso. Cosa vuol dire rivolta al caso? Vuol dire che Tizio va dal giudice e gli dice: io ho questo problema, mi è successo questo. Il giudice deve scoprire qual è la disposizione da cui ricavare la norma del caso. Sta interpretando la disposizione, ma la sua interpretazione è rivolta a quel caso specifico, e questo caso specifico ha una caratteristica bellissima, che è imprevedibile. I casi della vita sono infiniti. Non ce ne sono uno uguale all'altro, sono infiniti. Il legislatore va avanti a immagini stereotipate, a comportamenti tipici, ma i casi della vita sono infiniti. Allora, come si riesce a interpretare il testo per ricavarne una norma, non che spieghi in generale il significato normativo, ma che sia la norma per il caso concreto? per quel caso specifico. Pensate, Tizio è un portatore di handicap, si dice più handicap, diversamente abile, ma anche molto incavolato per la sua diversa abilità, va dal giudice e chiede i danni ai genitori. Capitato. Fa causa ai suoi genitori perché dei danni, perché lo hanno concepito con l'handicap, benché sapessero che era una gravidanza a rischio. C'è una legge che prevede una cosa del genere? No. È al di fuori addirittura della nostra prospettiva, nessuno ci aveva mai pensato. Ma quello è un problema. Quello è un problema, e allora il nostro giudice deve prendere l'unica norma, che è sempre quella, il 2043 del Codice Civile, quella che disciplina i danni causati da comportamenti ingiusti e non contrattuali, quella per cui si rimborsa la gente quando viene investita sulle righe pedonali oppure per la fangola della signora contro cui si è andati a cozzare, e deve cercare di capire se questa norma, che è una norma molto generale, che dice semplicemente che i danni ingiusti devono essere risarciti, possa essere applicata anche all'azione fatta da un figlio contro i genitori. E questa è un'interpretazione che nessuno poteva dare in astratto leggendo il 2043. Comodamente spaparanzato in divano, con il sigaro in bocca e il bicchiere di cognac, nel 2043 che cosa dice? Adesso ve lo spiego. C'è detto tutta la storia del diritto romano, responsabilità aquiliana, Manfredini si illumina, e tutto, poi, tutta la tradizione di un certo tipo di cultura giuridica. Benissimo, questo è un saggio di cultura giuridica. Bellissimo. Ma il problema dell'azione di quel disgraziato, non si può dire disgraziato, non è politica corretta, è contro quei genitori, è una questione concreta, ed è una questione che comporta una interpretazione orientata di quel 2043, un'interpretazione orientata al caso. Quanti sono i casi? Sono infiniti, non sono prevedibili. Il legislatore può prevedere dei casi standard. Ne vedremo una serie di esempi adesso che le lezioni cominciano a essere un po' più orientate alla giurisprudenza e meno alle teorie. Allora, voi capite che è chiaro che di fronte alla Corte bisogna impugnare la disposizione. Per esempio il 2043 è una disposizione. Ma questa impugnazione non può essere disgiunta dalla norma. Cioè il giudice che solleva la questione deve dire: impugno il 2043 nella parte in cui prevede che il figlio non possa far causa al genitore. Ammettiamo che sia così. E non escludo che qualcuno abbia anche proposto un'ipotesi del genere. Il mio caso è un'azione di danno e io sollevo la Corte una questione che riguarda l'interpretazione che io do dell'articolo 2043, cioè di una disposizione. Impugnare le disposizioni non sono mai incompatibili, si fanno i codici per questo, voi prendete un codice e un codice contiene tutte disposizioni, testi scritti, non c'è incompatibilità, l'incompatibilità sorge nel caso concreto. Vi pare che l'interesse della madre e l'interesse del figlio siano interessi conflittuali? Caspita, no, si chiama maternità questo rapporto, è un rapporto strutturante della vita, guai se non ci fosse. Ma capita il caso in cui la madre si trova in questa situazione. Ha 8 dioptrie, di miopia, e il medico le dice: signora, o lei interrompe la gravidanza o diventa cieca. È un caso, accidenti. Ed è una di quelle tragic choice, di quei casi tragici, in cui uno deve decidere. E scopre che c'è la norma penale che gli impedisce di decidere. Una norma penale che dice: no, se tu abortisci, comunque sei condannata penalmente. E allora di fronte a quel caso il giudice solleva la questione. Magari lui andava benissimo quella norma penale, non importava di niente, è anche maschio, per cui se ne frega. Ma di fronte a un caso che si riprospetta, che può essere un caso sempre più limite, qual è il tuo pericolo reale? È la sicurezza matematica che muoio, per cui devo fare una scelta se vivo io o vivo il figlio. Che tra l'altro nascere orfano magari non è il massimo dello startup. Capite? Questi sono i problemi tragici che vengono posti al giudice. Il giudice deve prendere la disposizione e dire: questa disposizione mi andava bene fino a ieri, non mi ha mai costituito un problema, ma oggi mi trovo in una situazione che è una situazione intollerabile con questa legge. E quindi l'impugna. L'impugna perché vede un contrasto tra la norma che sta elaborando in vista del caso concreto e una norma costituzionale. Sono sempre le norme, a fin dei conti, che si impugnano. O si impugna l'intero atto, o si impugna la norma. Naturalmente la norma deve essere collegata a una disposizione. Disposizione significa che va indicato il testo normativo, che significa l'articolo, il comma, eccetera, per il significato che produce. Vi è chiaro questo discorso? È la base, come dire, di quello che si dovrebbe studiare nella facoltà di giurisprudenza, per intenderci, dove quello che si impara è essenzialmente come vanno trattate le disposizioni. Bene, ma se il giudice impugna le norme, le sentenze che dichiarano illegittimità, o comunque le sentenze che entrano nel merito delle norme. Per cui la Corte varrà a dichiarare illegittima non tanto un atto, sicuramente non un atto, difficilmente un atto, non tanto una disposizione, ma una norma. Ora, siccome da una norma, da una disposizione, si possono ricavare un numero di norme pressoché infinito, questo significa che la stessa disposizione può teoricamente essere dichiarata illegittima un numero di volte infinite. Interessante questa cosa. La disposizione resta là, ma quello che vengono a essere dichiarate illegittime sono i suoi potenziali significati normativi. Potenziali significati normativi che possono riguardare anche un caso. Un caso. Per cui, voi capite, questo significa che la giurisprudenza della Corte, nella prassi, ha finito con scostarsi molto da quella che era l'immagine che poteva avere il legislatore. Il legislatore dice: o tu rigetti la questione di legittimità del giudice, e là non ci sono problemi. Ci sono problemi, poi vediamo che ci sono i problemi. Oppure tu la cogli, e se la cogli, dichiari l'legittimità della disposizione. Già, ma invece la prassi ha subito dimostrato che il problema non è questo, che non è di disposizioni che si tratta, ma di norme che si tratta. Perché il giudice non può applicare testi scritti in faccia alle parti nel suo giudizio. Deve ricavare interpretazioni, significati, norme giuridiche rivolte al caso. Norme giuridiche che di conseguenza sono tagliate, cucite su misura del caso, sono pezzi unici certe volte. E capite anche perché, da questo punto di vista, il vincolo del precedente sia un vincolo importante, ma non interamente tollerabile, nel senso che voi potete immaginare di andare in un supermagazzino e comprare un vestito taglia 48. E quel vestito taglia 48 deve stare addosso a tutti i 48. Questo che concepisce che esiste un uomo 48. Possiamo anche fare 42, eccetera, ma quella è un'altra questione. Non me ne frega niente la taglia 42, mi interessa più quella, forse anche la 50 magari, ecco. Benissimo. Ma se uno ha un problema di avere una manica più lunga, come nella famosa barzelletta che girava molti anni fa, che cosa fa? Deve farsi adattare il vestito. E se uno ha altri problemi, deve andare da un sarto a farselo cucire su misure. Il problema è che le disposizioni sono fatte per il grande magazzino, sono tutte a taglie 48-50, ma la gente ha dei fisici e dei problemi completamente diversi, per cui il giudice questi vestiti li deve adattare al caso concreto. E i casi concreti sono tendenzialmente diversi, tendenzialmente, perché è certo che capita il caso standard. Tizio che non si ferma allo stop è un caso standard, c'è una norma, una taglia già prefabbricata per chi non si ferma allo stop e distrattamente va a sbattere. Non c'è un problema. Però comincia a essere un problema se il tizio arriva allo stop e si trova una macchina parcheggiata che oscura la visuale, magari c'è i fari accesi, e quello che sta arrivando c'è i fari spenti. Quanti casi così ci sono in Italia? Pochi. Allora là bisogna riuscire a capire se quella disposizione si applica, se quella norma standard si applica anche a quel caso, o quel caso qualcosa di diverso. Se il giudice dice che quel caso è qualcosa di diverso, là c'è un distinguishing, una ragione di distinzione, e non si applica più il precedente. E dovrà fare una sentenza in cui dice, benché sia pacifico, che chi non si ferma allo stop è in colpa, 2043, deve pagare i danni, ciò nonostante se era ostruita la visuale, chi arrivava non prestava attenzione e per di più aveva fari spenti, allora qui non ci può essere più quell'applicazione automatica della regola. Devo fare una regola nuova, che è una regola di concorso di colpa. E là incominciamo a giocare. Quanto concorso di colpa? 50, 40, 60? Andava anche troppo veloce? Aumenta la sua colpa. Andava piano, urlando, attenzione, attenzione, arrivo? Diminuisce la sua colpa. Ogni caso è diverso. Qualcuno era ubriaco? Qualcuno stava parlando al telefono? Vedete che le fattispecie sono diverse, per ogni fattispecie cambia la configurazione del caso, e allora quella disposizione che è sempre uguale dagli anni 40, applicata con una giurisprudenza standard che dice non c'è dubbio che chi non si ferma allo stop deve pagare interamente i danni, incomincia ad avere applicazioni differenziate di fronte a casi differenziati, ognuno dei quali potrà fare da precedente per i casi successivi identici. Se identici, perché l'identicità dei casi è un problema che affronteremo la prossima settimana. Dopo questa lunga premessa, e in attesa del caffè, potrei cominciare a parlare del tema della lezione di oggi, di questa prima lezione. Tipologie di sentenze della Corte. E la prima tipologia che incontriamo è la cosiddetta sentenza interpretativa. Di rigetto, nota ormai in tutta Italia come il caso di Pierino e la Nutella, che è la finestra del manuale che cerca di spiegare a coloro che hanno meno propensioni teoriche e più abitudini con quella sostanza un po' collosa, che a quanto me pare è piuttosto buona. Che cosa sono le sentenze interpretative di rigetto? Sono sentenze che si basano sulla distinzione tra disposizione e norma. Disposizione e norma riferita a cosa? Alla legge impugnata, per cui all'oggetto della questione di legittimità costituzionale. Disproposizione. Va bene. Il giudice impugna una disposizione perché gli significa qualcosa. Quella disposizione significa una norma. La Corte legge l'ordinanza e gli dice, oibò, ma chi ti ha detto che quella disposizione significhi quella norma? Secondo me la relazione che tu hai ricavato tra questa disposizione e quella norma è sbagliata. Non è affatto vero che quella disposizione comporti l'elaborazione di quella norma. E di conseguenza io ti indico un'altra via interpretativa che è conforme a Costituzione, e perciò ti rigetto la questione. La norma A probabilmente era incostituzionale. La Corte suggerisce la norma B, dicendo la norma B è compatibile con Costituzione. contra cost e chiede al giudice: ma per quale motivo mai tu, di fronte a un dubbio interpretativo, vai a scegliere proprio la norma che contrasta con la Costituzione? Questa è contro le regole della interpretazione. Regole che non sono codificate, ma sono regole, come dire, del mestiere, appartengono alla cultura dell'interprete, appartengono anche ai suoi doveri deontologici. Quando qualcuno spiega come si interpretano le leggi, cosa gli dice? Primo, devi dare alle leggi un significato compatibile, il più compatibile possibile, il più rispettoso col testo letterale. Non puoi fregartene nel testo letterale, c'è scritto così, c'è scritto così. Secondo, se hai dei dubbi, devi cercare di dare alla disposizione quella che si chiama una interpretazione sistematica. Siccome tu stai mettendo le mani dentro nella vasca da bagno piena di fonti normative, tu devi cercare di ricavarne una norma che sia il più compatibile possibile col sistema, che faccia sistema. Non una norma che tu poi dici è completamente contraria al sistema, perché questa non è buona interpretazione. Devi cercare di interpretare ogni disposizione nel modo migliore per la logica del sistema. È il tuo compito portare a unità e a coerenza l'ordinamento, no? L'ordinamento ti dà degli strumenti, tipo l'abrogazione, l'annullamento, eccetera, per risolvere i casi in cui le norme non si combinano. Però tu devi cercare di combinarle. Non è che tu prendi la tessera del puzzle e volutamente la giri dall'altra parte e ci vedi che non combina. Scemo, gira dalla parte giusta e trova il modo di combinarla. Il tuo compito è fare il puzzle. Non di prendere la testa e dire questo cosa mi significa. Non mi piace, non mi va, non fa sistema. Allora l'interpretazione sistematica diventa un ovvio precetto per l'interprete. E l'interpretazione sistematica ha un suo rafforzamento quando si incontra la gerarchia delle fonti. Per cui l'interpretazione conforme a Costituzione è un rafforzativo di interpretazione sistematica. Tu devi interpretare la disposizione in modo che faccia sistema con le altre disposizioni, ma in particolare che faccia sistema, per cui sia compatibile e non contraria alle fonti superiori. L'invalidità per te deve essere l'ultima ratio, l'extrema ratio, l'ultimo strumento per eliminare disposizioni irriducibili, ma tu devi provarle tutte. Devi provare a incacciare quella tesserina dentro nel puzzle e finché non hai provato tutte le strategie interpretative per inserirle, non puoi sollevare la questione, non puoi buttarla via dicendo questa è una tessera sbagliata. Appartiene alla logica di chiunque sia abituato a giocare con un puzzle, facesse le cose più divertenti. Il giudice gli tocca fare il puzzle normativo e nel fare il puzzle normativo deve cercare di fare in tutti i modi possibili, pensarle tutte per infilare quella tesserina, quella disposizione nel sistema e renderla compatibile con la Costituzione. Solo se non lo fa può sollevare la questione di legittimità. E se dico solo se non lo fa, voi capite che dietro c'è l'arma della Corte che può dirgli la tua questione è inammissibile. Tu non hai provato a usare le tue strategie interpretative per portare a una interpretazione conforme. Per cui la tua questione non è una questione abbastanza ben istruita. Non hai messo la sufficiente diligenza che deve avere un interprete prima di sollevare una questione, prima di arrivare all'extrema ratio e dire questa è una norma illegittima. Devi provarla a limarla con l'interpretazione. L'esempio che si porta sempre, e poi vedremo perché si porta sempre, è un esempio storico, un esempio degli anni 60 sul vecchio codice di procedura penale che si porta sempre per due motivi. Primo, perché la Corte è una delle prime volte in quel caso che motiva apertamente su questo punto e motiva anche metodologicamente su questo punto. E secondo, perché questa sentenza è stata rovesciata pochi mesi dopo, il che spiega anche un po' meglio l'equivalenza di alcune strategie processuali. Beh. Qual è il caso? Il caso è questo. Il vecchio codice di procedura penale immaginava che ci fossero due istruttorie penali. Una era l'istruttoria formale, normale, condotta dal giudice delle indagini preliminari, si direbbe adesso, allora il giudice istruttore, per cui era un giudice che le conduceva. Questo giudice garantiva nell'attività istruttoria il giudice delle indagini preliminari non c'entra niente, era ovviamente la Procura della Repubblica, ma la Procura della Repubblica, il PM che seguiva l'istruttore di polizia, garantiva i diritti della difesa. Che vuol dire che Tizio riceveva quello che adesso si chiama un avviso di garanzia, sapeva di essere indagato, nominava il suo difensore e per tutti gli atti che erano l'interrogatorio, la perquisizione in casa, le prove delle impronte e così via, era assistito da un avvocato. Questa è la garanzia della difesa. Poi c'era un'ipotesi diversa, eccezionale, che era la cosiddetta istruttoria sommaria. L'istruttoria sommaria scattava in casi in cui Tizio era preso in flagranza di reato. Ha ucciso la vicina di casa, l'hanno beccato ancora sporco di sangue con l'aceto in mano e col sorriso diabolico. Cioè, non è che gli dico scusi, un attimo, stia fermo che chiamiamo l'avvocato. Lo acchiappano, classico, casi eccezionali di arresto immediato, e lo portano in questura. Per strada Tizio confessa. Sì, non la sopportavo più, l'ho uccisa e la ucciderei di nuovo. Bisogna cominciare a fare istruttoria formale? No. Arriva in questura che ha già confessato, firmato i verbali, hanno raccolto tutte le prove che potevano provare e dice benissimo, qui non c'è bisogno di assistenza degli avvocati. Questo nel film buono. Nel film cattivo cadevano anche altre cose. Quando per esempio ci fu la strage della Banca d'Agricoltura a Milano, il primo attentato della strategia della tensione degli anni 70, e la polizia decise che erano stati gli anarchici. No, così. E ne hanno arrestato uno, un altro lo hanno interrogato in questura e improvvisamente, per un motivo che non si è mai capito, è caduto dalla finestra. Mi capita spesso che durante un interrogatorio uno prende il volo e cada giù dalla finestra. Da cui Dario Fo ha fatto una pièce teatrale divertentissima, anche un po' tragica. Ovviamente era in assenza dell'avvocato della difesa. Allora voi capite, Tizio viene preso in flagranza di reato. Cosa vuol dire in flagranza di reato? Viene preso mentre ha fatto. Ma se uno sbaglia e ti acchiappa e ti porta in questura e poi ti persuade a confessare, e tu, pur che lui smetta a chiederti di confessare con molta dolcezza, ti prego confessa, confessi tutto quanto e firmi il verbale, ti sei autocondannato, nel senso che l'istruttoria è finita, in assenza del tuo avvocato. Allora, qual era il problema? Il problema è che il codice di procedura penale aveva una frase sibillina, diceva che l'istruttoria sommaria sono estese in quanto compatibili le garanzie della difesa. In quanto compatibili. Questo in quanto compatibili non specifica che cosa è garantito e che cosa no. Lascia in sostanza alla procura l'idea di poter o non poter scegliere se chiamare o no il difensore. E nella giurisprudenza costante che si era stabilita, si riteneva che la presenza del difensore non fosse compatibile con l'istruttoria sommaria. Anche perché il difensore magari non facilitava la spontanea confessione. Capite? È un problema che è un problema gigantesco. Allora un giudice solleva la questione alla Corte Costituzionale E la Corte Costituzionale dice: la Corte osserva preliminarmente che è evidente che della legittimità costituzionale di una norma, notate che qui la Corte non segue quello che per noi è un linguaggio un po' dottrinale che distingue nettamente disposizioni e norme, che vi prego di seguire perché è così che si dovrebbe fare, però nel linguaggio dei giuristi questo non è, dei pratici, non è preso sul serio, per cui si parla, disposizione e norma sono sostanzialmente equivalenti, e qui la Corte lo dimostra. È evidente che della legittimità costituzionale di una norma non si può giudicare senza prima aver stabilito quali della norma siano il contenuto e la portata. Tradotto, della legittimità costituzionale di una disposizione non si può giudicare se prima non se ne ricava la norma. A questo fine non è escluso che la Corte Costituzionale possa anche avvalersi di una precedente interpretazione, sempre però che a seguito di una piena adesione questa sia divenuta anche la interpretazione propria, come dire, la Corte può seguire anche quella che è l'interpretazione corrente, però sempre che ne sia persuasa, se no si stacca dall'interpretazione corrente. Stabilire infatti quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale. Non si può giudicare della legittimità di una disposizione se prima non si capisce qual è il contenuto normativo di quella disposizione, per cui non si interpreta la disposizione. Ma esso appartiene al giudizio della Corte non meno della comparazione che ne consegue fra la norma interpretata e la norma costituzionale, l'uno e l'altro essendo parti inscindibili del giudizio che è proprio suo. È un confronto tra due significati normativi, tra due norme. Che poi frequentemente la parte del giudizio della Corte relativa all'interpretazione della norma ordinaria non assuma un particolare rilievo per la evidenza del contenuto della norma stessa o per effetto appunto di una precedente interpretazione sicuramente consolidata, non è cosa che valga a mutare la posizione logica dei due momenti nell'appartenenza di entrambi all'unitario giudizio della Corte. Cosa fa la Corte? Dice al giudice: tu mi stai dicendo che è interpretazione comune che l'avvocato non debba essere presente nell'istruttoria sommaria, in quanto non compatibile. Io ti dico, a me, della vostra interpretazione, non è che mi interessi molto. Sì, è interessante, ma io sono libero di interpretare le leggi. E interpretando le leggi, io devo seguire quel criterio, il criterio dell'interpretazione conforme alla Costituzione. E se la Costituzione mi dice che deve essere garantito il diritto alla difesa, quella è la norma di guida. Per cui quando io trovo in quanto compatibile, quell'in quanto compatibile non riguarda il comodo del signor Procuratore della Repubblica, riguarda l'altra faccia della norma costituzionale. Deve essere compatibile il diritto alla difesa, perché è prescritto dalla Costituzione. Se uno prende sul serio la norma costituzionale, deve sforzare quell'in quanto compatibile, nel senso di renderlo sempre compatibile, salvi casi eccezionali. Certo che se ti arresta uno in flagranza che sta inseguendo le vecchiette per strada con l'accetta, non è che puoi dire fermate il film che devo chiamare l'avvocato, lo arresti. E se lui dà una confessione piena in macchina va benissimo, ma tu non lo puoi tenere 48 ore in guardina pestandolo dicendo l'avvocato non è compatibile, perché questo è far venire meno i diritti della difesa ed è quello il problema che interessava. Tanto più che uno dei quattro casi di istruttoria sommaria, che poi è stato dichiarato illegittimo dalla Corte, diceva: e negli altri casi in cui la prova sia evidente. Cosa vuol dire quando la prova è evidente? Questo lascia alla procura libertà di valutazione se scegliere il procedimento formale o quello sommario. E quindi se includere o escludere la presenza dell'avvocato. E questo è ovviamente una distruzione del diritto alla difesa. Il diritto alla difesa è messo a disposizione della Procura della Repubblica, non è più un diritto soggettivo che protegge l'individuo. E la Corte Costituzionale di conseguenza cosa fa? Dice al giudice: la tua interpretazione, anche se quella maggioritaria tra i giudici ordinari, è un'interpretazione sbagliata e non conforme alla Costituzione. L'esito quale può essere? L'esito è una sentenza di rigetto. una sentenza di rigetto che si distingue dalle altre perché nel dispositivo c'è qualcosa di diverso, che la Corte si è inventata per distinguerle. Siccome l'agente di Stato guarda solo i dispositivi, la locuzione è dichiara in riferimento eccetera la illegittimità costituzionale e l'espressione è scritto qua, ma questa è un'altra sentenza, forza che non trovavo, dichiara non fondata, è una sentenza di rigetto nei sensi di cui in motivazione. Ok? Questo è l'indicatore scritto nel dispositivo che la Corte sta rigettando la questione, ma rinviando la motivazione ti dice: attenzione, io rigetto la questione non perché sia semplicemente infondata, ma perché io propongo un'interpretazione diversa da quella del giudice. La mia è una sentenza, sì, di rigetto, ma sentenze interpretative, per cui la rigetto nella misura in cui interpreto in maniera diversa la disposizione. Per cui io non sto giudicando realmente della questione formulata dal giudice a quo, perché quella questione del giudice a quo, secondo me, è una questione sbagliata, ed è sbagliata perché si basa su un'interpretazione sbagliata, non adeguata a Costituzione, della disposizione legislativa. Buon caffè, soprattutto a me.